Allora, pensavo per questa condivisione finale proprio di utilizzare in maniera molto molto fedele in questo caso i due testi che troviamo sul fascicolo, pagina 14 a pagina 15. Mi chiedevo se fosse il caso di questa raccolta di testi di questo diario della persona della quale parliamo oggi, di riportare più passi, però rischiano davvero di essere anche eccessivi, quindi un passo sul quale magari ci soffermiamo un momento penso sia più che sufficiente. Però vorrei fare prima due premesse. Ecco, la prima sulla continuità, questo mi sembra davvero molto bello, ascoltare quello che ci è stato detto mostra come il buon Dio pensa a lui, ai temi, alle persone, agli incontri, alle corde del cuore che hanno bisogno di essere pizzicate. Ci pensa proprio lui, si riconosce una regia. E se volete sentire una storia molto bella è proprio quella di Don Oreste Benzi, che al quale padre Sicari, qualcuno lo conosce, questo carmelitano di Brescia, che ha cominciato ormai 30 anni fa a tenere tutti i mercoledì di Quaresima, mi pare martedì o mercoledì di Quaresima, quindi 5 momenti nei quali tratteggia un ritratto di santi, e si trovano facilmente. La Iacabucca ha pubblicato le raccolte, era partito con il titolo Ritratti di Santi, poi il successo enorme secondo libro dei ritratti di santi, poi il terzo, adesso sono 16 o 17. E ci sono molti audio, se siete interessati, su internet, delle sue catechesi, questi ritratti del martedì, e sono veramente molto belli, perché non è facile parlare dei santi, quindi i santi alle volte ci fanno passare un po' la voglia, perché se ci si imbatte in una biografia sbagliata, una biografia non è una geografia. Scrivere la santità chiede una sensibilità, chiede un cuore. Quest'uomo ha una grande competenza teologica, anche questo carmelitano, ma ogni suo ritratto è un piccolo capolavoro. E per me è stato un incontro, l'incontro con lui è stato un incontro estremamente significativo. Con i suoi audio, che alcuni li ho ascoltati per decine di volte, quindi consumatore compulsivo di audio agiografici, c'è una nuova addiction, che sarà rubricata presto nel DSM-5. Ma davvero, quando un uomo riesce a fare un ritratto di quel genere, il santo proprio ti viene addosso. E ha dedicato un ritratto di santi ad Oreste Benzi. E è mozzafiato, quindi si rimane davvero impressionati. Eventualmente io posso mandartelo con WeTransfer, perché sono un po' pesanti, posso mandarlo a Don Nando, e se qualcuno fosse interessato, perché il sentirli, leggerli è molto bello, ma sentire anche ha un'efficacia tutta particolare. Che cosa è nato dal cuore di questo uomo, di Don Benzi? Per cui, con le tematiche che abbiamo toccato, ovviamente io sono rimasto colpito, anzitutto, da questa aggiunta progressiva, avete sentito che è già stata raccontata, no? Questa aggiunta progressiva, quindi quali sono i titoli del Signore? E ad un certo punto Don Oreste ha visto, ha toccato con mano quanto è grande la sofferenza, quanto è grande il mistero dell'uomo, e ha introdotto l'espiazione addirittura, che guarda caso è il cuore dell'esperienza di Vera Grita. E il modo, tra l'altro, in cui ci è stato presentato anche il suo carisma è il modo più riuscito possibile: vite donate e molto concrete, quindi non il mulino bianco, ecco, con il rispetto per il mulino bianco a Bologna, perché bisogna, ma la descrizione che è stata fatta, proprio, cioè i figli che arrancano anche loro, quindi non è la famiglia che risponde magari al sogno, è proprio la realtà. Quindi questi sono i frutti di un carisma, almeno questo pare a me. Quando un carisma porta la forza di Dio dentro la vita e non risolve tutti i problemi, non fa diventare la realtà il frutto di una magia, perché è stata la caratteristica del Signore. Sempre il nostro Benedetto XVI diceva: chi ti promette la soluzione di tutti i problemi è il nemico da evitare, perché questo lo fa Satana. Satana promette la soluzione di tutti i problemi e si veste di ideologie. Le ideologie che hanno distrutto il XX secolo sono state le ideologie che volevano realizzare il paradiso in terra. Questo fine teologo ancora una volta ripeteva: il Signore Gesù non ha curato tutta la lebbra che c'era in Israele, non ha saziato tutti gli affamati di Israele e non chiede a noi di farlo, perché non lo si può fare. C'è proprio un mistero che è molto più complesso. E allora quando si vede un carisma che produce davvero fecondità, una grande fecondità, però nel realismo anche del fatto che non si esce da tutti i problemi, che le cose sono più complicate delle nostre povere forze, che c'è bisogno del paradiso, perché come diceva Don Bosco, un pezzo di paradiso aggiusta tutto, solo il paradiso aggiusta le cose, perché qui qualche spina che continua a suppurare, della quale non percepiamo il significato, rimane. Di fronte alle osservazioni anche di questi giorni, io pensavo, le ho apprezzate moltissimo, ma per quale motivo? Perché nel libro di Giobbe alcune osservazioni che sono state fatte hanno la benedizione di Dio, mentre le cose che ho detto io, alcune cose che ho detto io, non hanno questa benedizione così chiara. È così. Gli amici di Giobbe, che sono lì a spiegare il fatto che il dolore di Giobbe è giustificato come un castigo, saranno salvati per intercessione di Giobbe, perché a loro viene detto che hanno torto. Mentre invece a quella coscienza di Giobbe che arriva a maledire Dio e a dire: non è possibile che tu faccia il male. Capite com'è complessa proprio la cosa? E anche un carisma, pensiamo al carisma appunto di Don Benzi, che quando si ascolta la sua presentazione io non immaginavo minimamente l'ampiezza del suo movimento, di che cosa non si fosse occupato. Si è occupato di ogni povertà andandola a cercare, come ci è stato detto. Ma senza l'illusione di risolvere tutti i problemi. E con collaboratori che mettono la loro vita, che non è stratosferica come la nostra, a servizio, cercando proprio di stare dalla parte della fecondità del bene. Ecco, quindi mi sembrava la prima premessa importante sottolineare come quando il Signore fa le cose anche dentro la nostra vita, non ci farà andare via neanche da questi giorni con tutti i problemi risolti o chissà che cosa, però innesta proprio la fecondità del suo sangue e della sua croce per sostenere un cammino nel quale la forza della sua risurrezione, ma anche il senso della sua sofferenza, diventano strumento per un tempo di prova, che è quello che stiamo vivendo. Ci è stato detto anche molto saggiamente che tutti i tempi sono tempi di prova e su alcuni punti forse alcune sfide sono proprio del nostro tempo, e la prova l'avvertiamo particolarmente sia dentro che fuori la Chiesa. La seconda premessa che volevo fare invece ci rimanda un po' a questo e emerge anche dall'osservazione, da una delle domande che è stata fatta questa mattina sui santi proprio. Allora è stato detto che forse si potevano valorizzare anche un attimo in più, poi le condivisioni hanno preso la piega che richiedeva anche un autentico dialogo, e quindi non, perché non erano delle lezioni. Questo mi preme però condividerlo. Ecco, chi sono i santi? E con Vera Grita ci misureremo appunto con una storia di santità. Ecco, i santi sono, adesso non voglio essere di nuovo drammatico, perdonami. I santi sono coloro che prendono un po' a calci la Chiesa e i cristiani. I santi sono proprio così. Pensate, Don Oreste, che ha fatto sentire proprio la forza, l'energia di una opposizione a queste file di povere donne che aspettano una persona di turno per... Pensate che quando anche la stampa si è accorta, allora qualche servizio dedicato a lui, a questa provocazione, con tante sentenze che a quel punto non reggono più, ma se la son cercata, ma tutte, alle volte c'è una semplificazione che è davvero devastante. Ecco, i santi sono questa roba qui. Pensate Francesco. San Francesco è venuto in un momento nel quale la Chiesa faceva una fatica impressionante. E con la vita di San Francesco è stato detto molto chiaramente alla Chiesa che anzitutto doveva riguardare il crocifisso, perché Francesco era segnato dalle stigmate. Doveva guardare alla povertà e non alle sicurezze terrene. E quindi la pedagogia di Dio, certo sono stati i teologi, però alcuni teologi erano santi, quindi mettevano insieme le due cose. Ma se santi non sono, hanno la testa un po' resistente, condizionata. Invece i santi sono proprio questo strumento docilissimo all'azione di Dio, che ci dice come vanno le cose. Quella santa straordinaria che è Madre Teresa, ad esempio. Madre Teresa è autrice di una pedagogia di Dio, è protagonista di una pedagogia di Dio molto fastidiosa. Noi, ad esempio, Don Ferdinando lo sa, noi abbiamo, e l'abbiamo sentito anche qui, questi sposi, noi abbiamo un'attività missionaria molto grande di promozione dell'uomo. Sapete l'espressione, non si insegna, cioè non si dà un pesce ma si insegna a pescare. Si tolgono le cause, dice Don Oreste. Ecco, il Signore ha inventato una donna incomprensibile in questa prospettiva, perché Madre Teresa non insegna a pescare. E le è stato detto proprio direttamente, in faccia. Un giornalista, per tentarla, sapete, è famosa questa, chiese: ma Madre Teresa, qual è il problema più serio del mondo? Perché le veniva imputata una cecità sociologica, e quindi addirittura con le sue suorine, con la sua carità dell'ultima ora, perpetuare i problemi sociali. Madre Teresa lo guardò e rispose: sono io il problema più grave del mondo. E anche lei. Allora il giornalista si è un po'... Perché sono gli unici... l'unico problema che io posso risolvere sono io. E l'unico problema che può risolvere lei è lei. Perché altrimenti noi vediamo i grandi problemi del mondo e ci giustifichiamo anche per il fatto che non riusciamo a risolverli. Poi chiese a una moglie, ecco, allora passi la lezione, figli, se ciascuno fa il suo pezzettino qualche cosa cambia. Altrimenti la grandezza, la vastità dei problemi del mondo non... Ma lo stile con il quale Madre Teresa fece questa cosa, da un certo punto di vista, era una bomba, un candelotto di dinamite posto alla base della missionologia, questa branca della teologia che studia cosa vuol dire fare missione, che rischiava di prendere una deriva. Non vuol dire che quello che fa il vis o tutte le altre siano cose da non fare, o quello che è già stato detto qui, togliere la radice della piaga. Però il Signore ha conficcato nel fianco della Chiesa una spina con Madre Teresa, dicendo: attenzione a non prendere questa strada come esclusiva, perché altrimenti la Chiesa rischia di mettere davanti anzitutto la soluzione di problemi che sono materiali, mondani. E di perdere la coscienza che questi problemi non si risolvono tutti, per quanto ci si impegni. Non li ha risolti Gesù, non li risolverà la Chiesa. Quindi capite, dentro questo atteggiamento, se noi ci illudessimo di risolvere tutti i problemi, ne verrebbe un misto di onnipotenza e di disperazione. E allora Madre Teresa è un'invenzione proprio di Dio, che manda le sue suore che misurano le distanze a rosari. Le suore di Madre Teresa misurano le distanze. Quanto è distante questo? Un rosario e mezzo. si vede che hanno anche un tempo standard per recitarlo, perché altrimenti è un po' ambivalente. Alcuni rosari durano poco, altri durano molto, molto, molto. Madre Teresa, che roba. E ore di adorazione. E la sete fondamentale di Gesù è quella di anime. Quindi a chi gli diceva, ma che senso ha correre dietro a quelli sbattuti sul marciapiede e prossimi alla morte, rosicchiati dai vermi, ma che senso ha dedicarsi a quello? Sono anime che il Signore vuole incontrare, ma sono induisti. L'Oriente ha capito la provocazione del cristianesimo di fronte allo scandalo dei gesti di Madre Teresa. Uno scandalo però che era scandaloso anche per la Chiesa. Ecco, i santi funzionano così. Quindi i santi sono, se vogliamo fare un cammino cristiano, la conclusione è molto chiara, se vogliamo fare un cammino cristiano non possiamo fare a meno dei santi, perché i santi sono i nostri pedagoghi. La pedagogia che Dio regala alla Chiesa avviene attraverso i santi. La Chiesa impara a camminare attraverso i santi. Un rapporto un po' strano, perché la Chiesa per un verso li deve riconoscere, ma per un altro verso i santi sono un po' come un cavallo di Troia. Quando la Chiesa apre le porte, perché ha riconosciuto alcuni criteri, poi se li porta dentro e i santi sono i nemici delle fatiche, delle lentezze, degli errori, delle idiosincrasie, degli schemi della Chiesa. E li rompono. È la pedagogia di Dio, che subordina San Francesco alla Chiesa, per molti aspetti corrotta del suo tempo, quindi deve avere l'approvazione ecclesiale, ma quando c'è l'approvazione ecclesiale han tirato dentro il principio della trasformazione della Chiesa. Ecco, e questo deve valere, questa logica è importante richiamarla perché funziona anche per la nostra vita. Allora, per un verso c'è da parte nostra un'attenzione, ci deve essere anche una consonanza, deve scattare una consonanza con un santo, ma poi quando il santo viene accolto dentro la nostra vita ci accorgiamo che la fa un po' saltare, e se non è così manca qualche cosa al nostro cristianesimo. Un altro elemento, ancora, di questa premessa sui santi: i santi ci vengono a cercare, non siamo noi che andiamo a cercare loro, i santi ci vengono a cercare. Ecco, io ripeto sempre, per un'esperienza molto concreta che continuo a fare nella mia vita, non sto a raccontarvi cose varie, sennò dobbiamo spegnere per tutto il tempo il registratore, ok? Ma davvero... soprattutto nei momenti più delicati, quando hai più bisogno, i santi arrivano. Ma quale santo? Vi ho parlato di San Leopoldo perché è una stagione nella quale me ne sta combinando di cotte e di crude. Don Orione me ne ha combinate di cotte e di crude. Non sapevo neanche chi fosse. Citavo spesso un brano. Don Orione è quello che... una volta diventato grande, visto che era stato da Don Bosco, era stato all'oratorio di Don Bosco, e fu il primo miracolato da Don Bosco morto, perché quando morì Don Bosco c'era un afflusso di persone attorno al suo corpo che voleva toccare il corpo, voleva far in modo che qualche oggetto toccasse il corpo e fosse tenuto come reliquia, data la grande fama di santità. E allora questi ragazzetti, tra i quali c'era Don Orione, venne un'idea di affettare del pane e di far toccare al pane il corpo di Don Bosco e di darlo alle persone. Qualche cosa serviva, il pane c'era. E lui, tagliando il pane, si tagliò un dito. E all'epoca, in maniera molto seria, la perdita di un dito, dell'integrità di un dito, vietava l'accesso al sacerdozio, e lui aveva questo sogno di diventare prete. Allora andò con il dito penzolo alla salma di Don Bosco, lo appoggiò e il dito fu guarito. Don Orione. Ma poi fu quello che in età avanzata disse una frase bellissima: camminerei sui carboni ardenti per poterlo vedere ancora una volta e dirgli grazie. Questa frase qui è rivolta a Don Bosco. camminerei sui carboni ardenti, vederlo ancora una volta e dirgli grazie. Questo è il frutto proprio di un grande ministero educativo. Don Orione poi è anche simpatico, perché quando hanno composto l'urna, se qualcuno è andato a Tortona, c'è quest'urna di Don Orione che assomiglia a quella di Don Bosco, non è così bello perché hanno lasciato il corpo ha alcuni segni un po' particolari, lo composero e lo trovarono, dopo averlo composto ordinatamente, senza scarpe. Allora misero un altro paio di scarpe e lo trovarono di nuovo senza scarpe, finché non gli misero le scarpe vecchie rotte che gli erano molto care. I santi, che cosa sono? Il Signore pensa anche a questo, a togliere le scarpe al corpo di Don Orione. Questa è la santità. I santi ci vengono a cercare. Ecco, io dicevo, condivido sempre con i ragazzi con i quali si fa magari un pezzo di strada e quindi c'è il confronto spirituale esplicito, faccio sempre questa domanda, che cerco di fare anche a me. Quale santo ti sta accompagnando in questo momento? Con quale santo hai un dialogo proprio forte? Vedi il segno della sua presenza nella tua vita? Fatevi questa domanda. E davvero non camminate senza un santo. Don Bosco aveva la fissa di questa roba qui. Se apriva qualche cosa c'era subito un santo di mezzo. Se faceva una camerata in una casa la affidava ad un santo. E noi siamo figli forse di un cristianesimo un po' illuminista e con questo facciamo un po' di fatica. Con i santi davvero la vita spirituale prende proprio un altro tono, quella preoccupazione che ci siamo detti, che prenda Dio la parola. Ecco, Dio prende la parola regalandoci dei santi che ci accompagnano nel cammino, non in tutte le stagioni della vita, lo accennavamo già, abbiamo le stesse sfide. E abbiamo il santo che il Signore ha pensato. E ci accorgiamo che poi ad un certo punto dici, ma qui è una cosa che ritorna, cosa mi vuoi dire? E la mediazione della grazia di Dio passa anche attraverso i santi. Ecco allora perché la struttura anche del percorso che abbiamo fatto partiva da un brano della parola di Dio e poi dall'evocazione della testimonianza di un santo. Quindi se vorrete anche voi valorizzare questa intuizione, se il Signore la conferma nel vostro cuore, chiedetevi qual è il santo oggi, questa sera, che sta accompagnando la vostra vita, o se vi fate la domanda domani, in questo momento qui, proprio deve essere molto concreta, perché i santi rispondono così. Anche, ma per l'amor del cielo, più di uno, va benissimo. Questo è un altro problema, come si diceva, troppa grazia a Sant'Antonio. Bene, posta questa premessa, quindi avere i santi proprio sulla barca della propria vita, nella barca della nostra vita, e riconoscere la loro pedagogia come pedagogia di Dio. Posta questa premessa, vorrei leggere con voi il brano dell'Apocalisse che troviamo a pagina 14. Se qualcuno legge il brano, poi leggo io invece qualcosa sulla figura di Vera Greta.
Una donna vestita di sole, con la luna sul piede e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le donne il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 pennine. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato il figlio. Scoppiò quindi una guerra del cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il
drago combatté insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana, colui che è chiamato il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno visto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che restate in essi.
Vedete che in questo brano abbiamo davvero la sintesi del cammino che abbiamo svolto, e non voglio soffermarmi troppo su questo brano, se non per aprire qualche spazio di considerazione, uno spazio, un tempo di considerazione del testo che invece troviamo nella pagina accanto a questa. Ecco, questo brano noi lo utilizziamo in occasione dell'assunzione, di altre solennità mariane, per dire il ruolo che ha Maria nella vita della Chiesa. Ma questo brano ha un forte significato ecclesiologico. Quindi questa donna vestita di sole è la Chiesa per il libro dell'Apocalisse. Quindi non è immediatamente la Vergine Maria, però le cose poi si sovrappongono. Qual è il compito della Chiesa, che è anche il compito della Vergine Maria? È quello di generare il Signore Gesù dentro la vita dei suoi figli. La Vergine Maria ha avuto questo ruolo con una preminenza particolare di carattere temporale. Noi sappiamo che Maria ha partorito Gesù in una maniera straordinaria, singolare. Non ha patito le doglie del parto, Maria, perché è già la nuova Eva. Quindi Gesù viene alla luce, il dogma ci dice alcune cose in maniera molto delicata. Dà alla luce il figlio rimanendo vergine, rimanendo intatta. I padri utilizzano una serie di immagini, un raggio di luce che passa attraverso un diamante. Ecco, Maria non partorisce il figlio nel dolore, non partorisce il figlio nel dolore, non partorisce come ogni altra donna. Perché il dolore del parto è un sigillo, ci è stato detto ieri sera, è un sigillo della rottura dell'armonia con Dio che ha caratterizzato l'origine della storia. Adamo ed Eva, quel racconto che abbiamo sentito ieri. A seguito di questa rottura del rapporto con Dio, il momento della nascita dell'uomo è anche il momento più vicino alla morte. Oggi la medicina ha fatto molti passi avanti, ma in passato le cose stavano proprio così. Momento tragico, drammatico, non tragico, drammatico, certamente drammatico. Perché? Perché lì è arrivato un inquinamento, l'inquinamento della colpa. Come è diventato drammatico il momento del cibo, della nutrizione, del nutrimento. La terra dà cardi e spine dopo il peccato originale. Quindi invece che nutrire i suoi figli, qualche volta nega il nutrimento ai suoi figli, le carestie. E allora il Signore è venuto a nutrire di nuovo i suoi figli con l'Eucarestia. Il lavoro diventa un momento di fatica, di sudore, quando il lavoro doveva essere il riflesso dell'azione gioiosa e feconda di Dio, il rapporto tra l'uomo e la donna. Il tuo istinto, dice a Eva, ti porterà verso tuo marito, ma lui ti soggiogherà. Quindi anche questo rapporto, invece che essere di comunione, diventa un rapporto abitato sovente da molte ferite. Ecco, Maria è già in una prospettiva invece nella quale il peccato originale è superato. Però non le saranno risparmiati i dolori del parto. Quando? Non quando dà la luce Gesù, ma quando dà la luce noi. E noi siamo partoriti da Maria sotto la croce. In questo senso il dramma qui del drago, il dramma di questa bestia che vuole azzannare il bambino, è un dramma attraverso il quale Maria è passata completamente, perché generandoci si è misurata con la vulnerabilità della grazia in noi. Quel Dio che lei ha generato perché vivesse in noi è un Dio che deve sempre fare i conti con la nostra disponibilità a farci sedurre dal male. Allora, attraverso questa pagina, che meriterebbe un sacco di considerazioni, ma non verremmo più via se stessimo a sondare tutti i significati teologici di questo brano. Questa pagina però ci dice l'elemento essenziale. Gesù ci è stato dato da Maria nella carne di Gesù si sintetizza una vita, abbiamo visto stamattina, e si perpetua una vita che ci è accessibile attraverso il sacramento dell'Eucaristia. Ma dove vuole vivere il Signore Gesù? Ecco, questo è il tema fondamentale. Non in un tabernacolo, ce l'ha detto anche Don Ferdinando ieri sera. Non in un tabernacolo per stare semplicemente lì. Vuole vivere dentro ciascuno di noi. Il luogo al quale lui massimamente aspira, ma anche un luogo terribilmente vulnerabile. Perché nel cuore dell'uomo la sorte del figlio di Dio può essere davvero terribile. Noi possiamo, come dice l'Apostolo, mangiare e bere la nostra condanna, fargli trovare tutt'altro che un rifugio ospitale. Noi possiamo aver ricevuto il Signore fuori dalle condizioni necessarie, o essere capaci di una sterilizzazione, è terribile, di una sterilizzazione assoluta della grazia, per cui uscire di chiesa ed essere segni di tutt'altro rispetto a quello che abbiamo ricevuto. E quante volte ci viene detto questo, viene rimproverato ai cristiani. Comodo è anche rimproverarlo, quindi non si possono esimere coloro che dicono io non sono cristiano perché i cristiani danno una cattiva testimonianza. Lì ci vuole Madre Teresa che risponda, comincia a cambiare un pochino anche tu. Poi magari qualche testimonianza la vedi, perché alcune testimonianze anche ci sono. Un po' troppo comodo muoversi così. Ma capiamo la grande sfida. Maria genera Gesù nella carne, in Gesù con tutta la sua storia e la sua libertà, con la ricchezza e la potenza dei suoi gesti abbiamo la salvezza. Questo Gesù è presente tra noi grazie al sacramento dell'Eucaristia, celebrato, conservato, al quale ci comunichiamo. Ma questo Gesù può conoscere i tradimenti più grandi. Perché il suo desiderio, il senso stesso della missione di Maria, generarlo in noi, può essere tradito. E allora cosa ha fatto il Signore? Ha inventato anche qui alcuni santi che ci fanno vedere che o dentro abbiamo Gesù oppure siamo morti. O dentro abbiamo Gesù oppure siamo morti. Oggi a tavola accennavamo ad alcune sante mistiche che sono vissute di sola Eucaristia. Pensiamo a Teresa Neumann, è in corso il processo di beatificazione e canonizzazione, Marta Robin, Alexandrina da Costa, 10, 20, 30 anni di vita nutrite soltanto dall'Eucaristia. Ecco, sembra che il Signore addirittura in qualche caso si diverta ad andare contro, non lo fa di solito non agisce così, però in alcuni casi ha bisogno di un segno scandaloso che colpisca. E allora farci vedere che noi, quando in pancia abbiamo il cibo che alle volte così golosamente inseguiamo, che non è una cosa cattiva seguire le cose buone, ma capite che quando diventa un idolo è un problema, ecco, noi quando siamo così sazi, ricordate Biffi, sazi e disperati, quando siamo così sazi potremmo essere morti, mentre invece nutriti del solo suo figlio abbiamo vita piena, vita eterna. Ecco, Dio inventa i santi per questo motivo qui. E Vera Grita è una di queste sante, è una donna semplice. Io quest'anno ho avuto la possibilità, mi è stato chiesto di fare una relazione, pensavo di valorizzare qualche cosa, ma è meglio assolutamente no, e dare semplicemente la parola al Signore Gesù che ha dettato a questa maestrina del Savonese, che ha lavorato poi a Savona, veniva da Roma, eccetera, la famiglia ha avuto anche tutte le sue difficoltà, ma non entro troppo nei dettagli biografici. Ecco, questa ragazza, questa maestra ha chiesto di essere esattamente una icona di questa vocazione dell'uomo, in un tempo nel quale il valore dell'Eucaristia, dei sacramenti, eccetera, rischiava di andare proprio per tutto. Nasce il 28 gennaio del 23 e muore a Pietraligure, nasce a Roma, muore a Pietraligure il 22 dicembre del 69. Ecco, proprio mette un piede in quella rivoluzione che anche dentro la Chiesa ha prodotto spesso ragioni di disaffezione ai sacramenti. Sapete che anche Padre Pio muore il 23 di settembre del 68. Quindi alcuni santi hanno condotto proprio l'umanità a dire attenzione, attenzione, attenzione a non accogliere la seduzione di alcune idee, di alcune teorie. E anche la Chiesa deve sempre convertirsi, perché altrimenti si perdono i fondamentali, l'Eucaristia, il sacerdozio, la riconciliazione, il senso della vita di grazia, i sacramenti. Oggi c'è una grandissima disaffezione sacramentale. Questi santi sono un aiuto formidabile, straordinario. Bene, questa donna, che gode di discreta salute, non ha molte possibilità di carattere economico per problemi familiari, subisce questo trasferimento che non sarà semplice in Liguria, ma la cosa che colpisce, ad un certo punto, in un momento in cui Savona è colpita da un bombardamento, almeno da un allarme di un bombardamento imminente, con altre persone lascia l'ufficio presso il quale lavorava e ad un certo punto la calca delle persone diretta verso un rifugio antiaereo a Savona diventa trascinante. Lei era molto minuta anche di costituzione, cade in terra e viene calpestata da questa massa che si muove e poi viene raccolta, nessuno, anche la famiglia non sa dove sia, viene raccolta da due giovani e viene portata in un ospedale, e da quel punto la sua vita è umanamente devastata. Significativo questo dato. Sant'Ignazio di Antiochia dice che l'Eucaristia è il corpo proprio di Cristo macinato dai denti delle fiere. Ecco, lei fa questa esperienza proprio nella carne di essere macinata, e la sua vita sarà eucaristica. E la sua vita sarà eucaristica. Quindi diventa segno dell'Eucaristia e segno della vocazione nostra ad avere l'Eucaristia con noi. Il grande desiderio di Dio di essere con noi, di essere portato con noi per le strade del mondo, le strade che ciascuno di noi ordinariamente percorre. E la necessità nostra di non muoverci da soli, altrimenti siamo sterili, altrimenti siamo infecondi, altrimenti siamo morti, altrimenti siamo inattivi, inoperosi, a dispetto di tutte le apparenze. Allora vorrei commentare soltanto, e poi chiudo, vorrei commentare soltanto uno dei brani che Gesù le detta. Sono stati raccolti, noi quest'anno abbiamo avuto proprio la possibilità di vedere questi quadernetti, sono quadernetti molto piccoli che Vera ha scritto, siamo andati nell'archivio della diocesi di Savona. Tra l'altro sono rimasti sorpresi anche questi, facevano un po' fatica ad andare a recuperare il materiale e si domandavano che significato potessero avere questi quadernetti che sono stati allegati ad un faldone, che sono appunto conservati in questo archivio diocesano. Ma diventeranno invece estremamente significativi perché la causa è partita e tra l'altro proprio il processo diocesano ha avuto una rapidità assoluta. quindi in maniera velocissima si è aperto e si è chiuso. Ci sono alcuni processi diocesani per le cause dei santi che sono lunghissimi, ad esempio è stato chiuso in questi giorni quello di un cooperatore salesiano della Sicilia, Nino Baglieri, dopo una fatica infinita. Ecco, questo processo è stato aperto e chiuso, perché prima i processi conoscono una fase diocesana e poi conoscono la fase romana. Bene, li ho visti fisicamente, per dire che non cambia molto, ma che li ho visti fisicamente questi quadernetti, dove con una grafia minuta e molto ordinata, non solo femminile ma da maestra, lei scrive questi dialoghi con il Signore, che tra l'altro sono per lei fonte di una grande sofferenza. Si domanda se capisce, se sente, se scrive giusto. E allora ha questi padri spirituali che la confermano e l'accompagnano, padre Zucconi e padre Gabriello. Leggiamo però il brano. Per te, figlia mia, sì, sono padre ed ho pena per te che sei la mia creatura. Io voglio renderti felice, tanto felice nel mio regno. È bene per ora che tu soffra le agonie del mio cuore, che tu condivida con me il dolore causato dal peccato. Ora devi soffrire per te stessa, per la purificazione della tua anima. Domani soffrirai le stesse sofferenze per altre anime, ma allora sarai più forte e saprai vedere, pur tra le croci e le aridità, il mio volto. Ecco, vedete che quando il Signore, questo è molto importante, quando il Signore trova un'anima che ha un grande desiderio, che ha una grande generosità, che ha una vita cristiana che comincia ad essere un po' più solida, non chiede altre cose, chiede una partecipazione alla sua missione di salvezza per gli altri. Non chiede altre cose, chiede una partecipazione alla sua missione di salvezza per gli altri. Quindi se anche qui in questi giorni la mia impressione è che il Signore abbia fatto tanti doni anche di fede al vostro cuore, alle vostre vite, alle vostre persone, anche per alcune mediazioni ecclesiali che avete incontrato e che vi hanno aiutato. Ma la strada non diventa più breve. Abbiamo citato più volte Padre Pio, ripetiamo il fatto che Padre Pio diceva: in paradiso qualcuno va in carrozza e qualcuno è l'asino che tira la carrozza, e qualcuno è l'asino che tira la carrozza. Sei più vicino al Signore? Hai fatto un passo in più? Questa è la via, diventi l'asino che tira la carrozza degli altri, dei tuoi figli che si dichiarano atei, dei tuoi nipoti che sono lontani, delle persone che sono più in fatica, e questo trasforma la sofferenza in amore. Ecco, sono padre e ho pena per te, quello che ci siamo detti, che davvero è necessario sottolineare, va assolutamente sottolineato, voglio renderti felice, tanto felice. E poi c'è quel mistero nel mio regno. Don Bosco diceva ai ragazzi: vi voglio felici nel tempo e nell'eternità. Ok? Il nostro mondo ci dice: vi voglio felici nel tempo, e non ci arriva. La Madonna dice a Bernadette: non ti renderò felice nel tempo. Terribile. Non ti renderò felice nel tempo, ti andrà tutto veramente molto male. Se non so se ci sia in internet, casomai se Don Ferdinando vuole mando anche quella, la vita di Sicari di Bernadette fa venire la pelle d'oca solo a pensarci. Ma un'anima così ha dato proprio tutto ed è diventata strumento di salvezza per tantissime persone. Questo è il cristianesimo. Ecco, sempre Ratzinger, lo cito per il fatto che alcuni testi teologici sono molto utili, molto importanti. Scrisse molti anni fa un testo proprio su questo tema. Abbiamo già accennato in parte a questo. Ma sul fatto che quanto più ci si avvicina a Gesù, che è vissuto solo e soltanto per gli altri, che si è caricato delle colpe degli altri, lui innocente, se ci si avvicina a Gesù, il test è questo, che il peso che ci si trova sulle spalle cresce, non diminuisce. Cresce anche l'amore per portarlo. E si attinge a quei doni che sono i sacramenti, che sono la vita di grazia, che sono la preghiera, si attinge di più intensamente. Quindi c'è anche più forza, le spalle diventano più robuste. Le spalle di questa donna sono diventate le spalle di un gigante dopo che è stata spappolata sotto i piedi, calpestata dalla folla. Un'immagine del suo destino. Mondanamente era finita, schiacciata, distrutta dalle situazioni. Misticamente era Eucaristia, frumento, macinato, ed è diventata davvero strumento di salvezza. Farà tanto bene, ne sentiremo parlare sicuramente di questa donna qui. Ecco, addirittura quelle parole poi: è bene che tu ora soffra le agonie del mio cuore. Il Signore cerca, lo fa con tanti santi, potremmo moltiplicare gli esempi, e fa questa offerta: ci stai a portare un pezzetto della mia croce? Ecco, il buon Oreste Benzi ha fatto anche lui questa cosa qui. E la mia croce oggi è portata anche nella croce di tanti poveri che sono schiacciati dalla croce che portano. Vuoi fare un po' del Cireneo? Ecco Ratzinger, quando dice: la nostra domanda cristiana è matura quando capiremo che non ha senso la domanda che cosa ci guadagna a stare nella Chiesa. Che cosa ci guadagna a stare nella Chiesa? Mondanamente non ci guadagni nulla, perché meno di tutti ci ha guadagnato il Figlio di Dio. Ha guadagnato noi, che non è che siamo un guadagno proprio formidabile, visto come ce la passiamo, ha guadagnato noi strappandoci da quelle fauci. Ma lui non ci ha guadagnato niente, ci ha rimesso tutto. Ecco, chi è più vicino entra in questo patto. Ecco, questa donna è stata scelta in una stagione della Chiesa proprio per dire e ridire questa cosa qui. Ora devi soffrire per te stessa, per la purificazione della tua anima, e poi soffrirai per gli altri. Asseconda la grazia, però poi il messaggio diventa anche molto molto bello, è l'intimità della vita mistica. Asseconda la grazia, perché io sono per te, soprattutto Padre. Perché a te parlo e ad altre anime, anche se belle, eppure non parlo. Sono venuto per i poveri, per i malati, per i peccatori. È densissimo questo brano. C'è un punto del quale tu ti senti esclusa? Capite? Gesù dice: sono venuto per te, ma con te sono venuto per gli altri. Per te, se non vale questo per te, non ci siamo come cristiani. Ma poi ti voglio con me, sono venuto con te, portami con te per gli altri. È il senso della vita cristiana. Sei povera, sei malata, sei peccatrice. Il mio amore è così immenso che ha cercato in questo mondo piagato chi era più bisognoso delle mie cure. Sono il medico della tua anima, voglio curarla. Sono ricco, ecco, vedete che chiudiamo proprio il cerchio, un mendicante ricco. Sono ricco e voglio farti partecipe delle mie ricchezze, dei miei doni, poiché tu non hai nulla. Sono la vittima santa che può cancellare le tue colpe col mio stesso sangue. Ora sai perché ho cercato te, ecco il mendicante, ricchissimo ma mendicante. Senza alcun merito da parte tua, tutto ti è stato dato e ti si dà per dono gratuito. Ti affido alla mia mamma, ti porterò a lei sempre più vicino. E tu amami, confida in me, impara a fidarti di me. Non ti inganno, perché queste parole scorrono dal fiume della mia grazia. La mia opera, ecco l'opera che le viene assegnata. L'opera dei tabernacoli viventi. Essere tabernacolo è la vocazione dell'uomo. Ricevere Gesù, non per un istante, ma per essere trasfigurati in Lui, portarlo con noi e portarlo a beneficio degli altri nel mondo. Questa è l'opera. La mia opera sorgerà, io te lo prometto, arriverà in ogni parte del mondo, perché fa parte della mia redenzione, perché è la mia volontà. Nel riposo custodirò la tua anima come un padre la sua creatura. Ora Gesù è con te. Riposa, anima mia, povera e piccola. Sono con te, non ti lascio in questo mese, perché io so sempre obbedire alla mia mamma. Io ti mando a lei e lei ti dà me. Amala, amala molto, onorala, falla conoscere e amare. Ella ti amerà di più. Io ti benedico dalla croce, dal tabernacolo, dalla mano del sacerdote, perché tu venga a me. C'è una cosa che lei sa in maniera molto chiara, Non sa perché dal punto di vista di altre possibilità di Dio sia stata scelta lei, ma sa molto bene perché dal punto di vista della missione che le viene affidata. Questa è la vita cristiana. Noi non sappiamo perché ha scelto noi, però non ci nasconde perché ci ha scelto dal punto di vista di ciò che dobbiamo fare. L'altra cosa la scopriremo in paradiso. Don Bosco se lo chiede e i santi in genere si danno questa risposta: perché non ne avevi uno di peggiore? Non ne avevi uno di peggiore. Però tanto quanto è oscuro questo e rimane nel mistero di Dio, altrettanto, ad esempio, noi di Don Bosco quest'anno celebriamo il sogno dei 9 anni, è molto chiaro perché ti ho scelto, secondo un altro senso di questo perché. Per fare che cosa? Questo è chiaro, e anche per lei, questo è chiarissimo. Perché lei? Questo è un mistero. I santi rispondono: avesse trovato qualcuno di più inetto, più inabile. Bernadette ce l'aveva sempre sulle labbra questa espressione. Perché ha scelto me? Perché ero la più ignorante di tutte. Sto leggendo la vita di Natuzza Evola, è iniziata la causa di canonizzazione di questa donna calabrese che è analfabeta, è interessante, con queste emografie che aveva, per cui le si accostavano le pezzuole di lino e uscivano immagini delle ostie, il titolo della croce, quindi Gesù Nazareno re dei giudei, eccetera, in aramaico, in inglese, in francese, preghiere in greco. Lei era analfabeta, quindi si facevano qualche problema anche quelli che avevano davanti queste cose qui, che il sangue diventasse una scritta semplicemente accostata a un corpo, accostato al corpo, sì. Il sangue si imprimeva però secondo l'ordine di caratteri, ce ne sono tantissime di queste emografie, e ad esempio qualcuno che la voleva non la otteneva, qualcuno che desiderava averne una non la otteneva, qualcuno che non la chiedeva la otteneva. Sono i misteri di Dio. Per dire come Dio alle volte si diverte con storie di santità che sono, ti domandi, ma per quale motivo questa zona, questa situazione, questa figura, il perché che è stato, perché? È proprio un grande mistero. Sì, certo, assolutamente. Sì. Chiarisce la missione, ma non chiarisce, come vale per il popolo eletto, non chiarisce il perché dell'elezione, dal punto di vista del suo senso originario. Perché ho scelto questo popolo e non un altro? Ma che cosa debba fare questo popolo e come se lo dice?
Ma
La voce è chiara.
Ci si ferma di fronte alla terminologia degli effetti, dei fatti che i santi fanno, no? L'episodio miracoloso, prima cosa, più benissimo per carità,
certo.
Ma credo che si trascuri una parte importante che è il percorso che hanno fatto per arrivare a questo. Faccio un esempio anche molto più pratico. Oggi pomeriggio abbiamo assistito ad una testimonianza e credo che questa testimonianza non lasci indifferente nessuno. Però nessuno ha chiesto qual è stato il percorso che gli ha portato a fare questo. Perché dico questo? Perché di fronte al fenomeno, passatemi il termine, restiamo affascinati, stupiti, che bravi quelli, ma guarda sto santo qui che cosa ha fatto. E se da un lato suscita meraviglia, poi anche riflessione, dall'altro però secondo me fa perdere di vista che è un percorso che ognuno di noi può fare. Perché? Non ho bisogno del fenomeno in sé, se io faccio un percorso, cioè, voglio dire, non devo assimilarmi a loro perché fanno dei fatti, delle cose particolari, ma devo assimilarmi a loro perché hanno fatto un percorso che li ha portati a questo. Quindi qual è il percorso che li ha portato attraverso sicuramente un cammino anche di sofferenza e di situazioni adesso nel caso specifico è stata macinata, no? Però ognuno di noi in fondo viene macinato, se si lascia a volte macinare, e questo lo porta comunque ad arrivare nelle scelte. Allora non devo tanto stupirmi di questo, ma dovrei stupirmi del cammino che ho fatto e percorrerlo per simpatia,
certo.
Perché anch'io, anche noi siamo in grado di fare questo e portarci a questo. Allora diventa quel percorso di Madre Teresa, diventano, cioè, non so se questo ci verrà
più sì.
Però Claudio, cioè, quanta gente è stata macinata, massacrata, vuol dire, o ha avuto dei problemi perché non è che tutti sono diventati santi, cioè non è che lei sia diventata santa.
Sei già santo.
No, io!
Sei già santo, eh? Cioè, quello che voglio dire è che la santità entra nella tua vita attraverso un percorso che tu fai, che può anche dar sfoggio ad un fatto di una quotidianità di tutti i giorni che non risalta il suo effetto speciale.
No, condivido questo, sottoscrivo proprio al 100%, per due ragioni. La prima, perché la Chiesa non considera i miracoli come segno di santità. Alla fine, le posizioni che debbono essere scritte vengono innescate da una fama di santità e di segni, ma poi ciò che viene messo sotto i riflettori e fatto a fettine è il cammino di fede. Sono le virtù cardinali e le virtù teologali, vissute in modo eroico, che vuol dire costantemente, perché qualche volta, insomma, un po' di prudenza siamo bravi a mettere, sempre è un po' difficile, prontamente. Allora uno dice, sì, se me lo chiedi sei volte, se viene la Croce Rossa, eccetera, poi magari ti dico anche di sì, ed eroicamente. Quindi in una maniera che va oltre il comune, oltre l'ordinario. Ecco, senza questi requisiti non c'è la santità. Quindi addirittura i fenomeni mistici, queste cose alle quali noi siamo più sensibili, non sono il nervo della santità. Questi sono doni attraverso i quali il Signore arricchisce un cammino di santità, non per il santo, ma per noi. Don Bosco, parlando con i suoi ragazzi, con i suoi giovani preti, in un dopo cena, disse, mi pare di Don Ghivarello, che era uno dei primi salesiani, ti mancano solo i miracoli, aveva fatto una battuta Don Bosco. E qualche altro dei giovani lì belli spigliati disse, ma mi piacerebbe saperli fare. Don Bosco a quel punto si è commosso e ha detto: non sai cosa dici, non sai quanto costano. Quindi arricchiscono non il santo ma gli altri, e al santo costano ulteriormente. E l'altra conferma di quanto è stato detto, che è proprio correttissimo: Gesù nel Vangelo non fa molti miracoli quando diventano un ostacolo alla fede, perché i miracoli possono essere un ostacolo alla fede. Nella sua patria non fece molti miracoli. Non fece miracoli che gli erano richiesti perché non avrebbero aiutato la fede, quindi possono non aiutare la fede. Al tempo stesso va detto che i miracoli sono sempre stati valorizzati perché qualcuno segnalano, è il modo attraverso il quale il Signore segnala che qualcuno dalle situazioni più sfidanti è uscito grazie ai suoi doni con una fede rinforzata. E qui è vero l'altra questione che ci è stata richiamata, cioè che tanti vengono calpestati dalla vita e non risorgono per niente. E allora a qualcuno vengono dati questi segni, ma per gli altri, per noi. E allora i miracoli possono diventare un aiuto. Cioè il piccolo segno che ho condiviso con voi questa mattina, per me non è secondario nell'esperienza che ho vissuto in questi tre giorni, questi due giorni. Quindi il Signore alle volte si diverte a lasciarci un segno che non è stratosferico, non si è acceso niente, non si è, qualcuno può sorridere dicendo ma che è un portachiavi, non... però una cosa ti gratta al cuore, ti tocca al cuore, ti mette una piccola firma di Dio che ti dice: ma forse non sei venuto qui per caso. Ecco, e altri miracoli sono invece sensazionali. Quando vi accennavo a Don Bosco che dice alla Madonna: allora cominciamo, in Francia gli escono i miracoli da sotto le mani, si vede che il Signore aveva bisogno anche di quelli. Certamente dove sono arrivati i miracoli non è stata scandalizzata la fede, perché altrimenti torniamo al punto di prima: il miracolo può scandalizzare la fede. Possiamo chiedere il miracolo per sfidare Dio, l'ha fatto anche Satana con il figlio: gettati dal pinnacolo del tempio, trasforma queste pietre in pane. Ci si accorge l'ambivalenza del miracolo. Però altre volte invece il Signore ce lo regala perché la nostra fede è un po' timida, e allora lo dobbiamo valorizzare. Ma condivido il fatto che a noi non è chiesto, magari anche, ma a noi a quanto pare non è chiesto di fare miracoli, quindi non possiamo imitare il santo in quel senso lì. Ma quel percorso che ha consentito a quel santo di essere insignito anche del dono dei miracoli ha degli aspetti che ci possono davvero formare.
C'è un altro aspetto, quindi,
sì, sì, sì,
qua, riportando la testimonianza di suor Clare, che ci riporta un episodio nel quale lei si avvicina ad una donna e volete andare a leggere, però dice a un certo punto che dice: suona il cartone e poi dice: questo è per te, con tutto il mio affetto, perché tutti da morire, miserabile. È tra quando cercare, come puoi dire una cosa simile se non sai niente della mia vita? Le rispose: basta guardarmi per sapere cosa c'è dentro, non ho bisogno di parlare con te per sapere. E se ne andò. Ho cose migliori da fare. La ragazza si infuriò, ma sua sorella non se ne preoccupò. Erika aveva ricevuto tanto dal Signore per la Madonna, tanti pellegrinaggi, tanti campi estivi, tanti ritiri, quelli che stiamo facendo tutti noi, e alla fine il prodotto non c'era stato più tutti come una miserabile. Allora,
sì, 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 certo. Certo. Non dobbiamo imitare Suor Clare in questo, perché bisogna avere qualche carisma per fare queste cose qui. Però è proprio così.
Però Claudio, se non ti lavi per qualche giorno, dopo...
Mm-hmm.
C'è qualche domanda, qualche intervento conclusivo, qualche bilancio? Io cercherò di mettere a disposizione la registrazione di tutto quello che abbiamo vissuto. Qualcuno si è già offerto anche per sbobinare, il Signore lo benedica, nel senso che...
È una penitenza straordinaria.
No, ma che Giuseppe ci aiuterà a fare il primo passaggio elettronico da parlato a scritto. Poi nello scritto ci sono molti errori o parole che vanno corrette, e nell'ascoltare uno non fa altro che correggere le parole sbagliate e rimettere a posto. Però ci vuole tempo per fare quelle tre conferenze di maggio, ci abbiamo messo un mese praticamente per una cosa e l'altra, non è che... Ecco. Vabbè, io lo metto a disposizione, però al di là di tutto, ascoltate, io credo che valga anche questo fatto di avere condiviso per due giorni un cammino di fede, momenti di preghiera, momenti di celebrazione, momenti di riflessione, ascoltarci a vicenda, sentire che non abbiamo tutti la stessa visione, ci cioè sono pareri diversi, va benissimo, per me è tutta una ricchezza. Ecco, poi rimane la domanda, direi finale, il Signore che cosa dice, cosa ti sta dicendo, cosa dice a me? Che cosa mi sta dicendo, ecco, e penso che questa è la domanda, ecco. Tengo buone due cose che lui ci ha detto oggi, stamattina in particolare, i quattro punti sull'uso della parola, l'ascolto della parola, li abbiamo rivissuti anche nell'incontro di oggi pomeriggio, poi praticamente vivere la vita divina, la vita quotidiana, vivere in grazia, lasciarsi spaccare la testa dalle situazioni concrete che vivi, che può essere la fine, ma può essere anche i tuoi figli, le situazioni di lavoro che tu stai vivendo, essere coerenti, opere buone, che la tua vita davvero sia un dono, farsi dono. Per me questo ormai è uno slogan su cui cerco di essere fedele, insomma. Uno ti chiede di sì per prima cosa, dopo se proprio non puoi gli direi di no, ma la prima parola che ti esce è che sia un sì, come il sì di Maria, insomma, ecco, farsi dono. E alla fine la preghiera, preghiera intesa non come preghiere cantilene, ma proprio come, io sto insistendo anche con alcuni di voi in privato, ci vuole un innamoramento personale per Gesù e viverlo nella preghiera, con un appuntamento personale, quotidiano, se è possibile, poi chiamalo adorazione, chiamalo momento profondo di dialogo con il Signore, ma è molto importante. È un po' come sentire che in casa con te c'è davvero questo Signore, non è il crocifisso sul muro e non è un bel pensiero, è una persona concreta che poi finisce col parlarti, avete visto anche gli esempi che stavo facendosi, che quando gli lasci il dito lui ti prende il braccio e dopo ci pensa lui. È interessante, quasi tutti, no, questi mistici, quando poi si ritrovano nelle braccia di Cristo, sono tormentati da un amore potentissimo nel loro cuore, e però il Signore non gli risparmia fatiche e prove, però continua a dirgli: ma io ti voglio bene, io e te siamo una cosa sola. A Veragrita gli ha detto: vedi nel calice in cui viene celebrata la messa, ecco, c'è il vino, che è tanto, e una goccia di acqua, ecco, tu sei l'acqua, io sono il vino, ma siamo insieme, e quindi quando tu agisci tutta la mia ricchezza, tutto il mio cuore è a tua disposizione. Quindi prendiamo sul serio questi aspetti, prendiamo e domandiamocelo: che cosa sta dicendo a me il Signore, cosa mi sta chiedendo, dove posso davvero, però ecco, mettiamolo profondamente nel cuore, innamoriamoci, va bene. Io ringrazio tantissimo Paolo, per me è stato un grande regalo, e so che gli è costato e probabilmente lo pagherà ancora, non so in che maniera, perché poi il Signore ha le sue strade, e niente, tienici nella tua preghiera, noi ti teniamo nella nostra.
Ecco, ne ho molto bisogno. Per
con tutto il cuore.
C'è bisogno.
Adesso lui va a prendere il treno e scappa.
Sì, ho un appuntamento sotto una persona che mi aspetta e poi treno per Roma. Sì. Uno della zona che mi ha detto di due parole vuole, quindi diciamo anche questo.
Ci lasci la chiave con scritto Loreto.
Ah, ecco, sì. È di sopra la foto, se
no, la
quella te la mando.
Sì, grazie.
Anche questa.
Grazie. Grazie a voi. Grazie.
Saluto tutti cumulativamente, perché altrimenti fra il treno e il fanciullo
questo fascicolo è vostro, portatelo.
No, ti ho corretto soltanto
l'adorazione, la facciamo il cappello, cioè,
io porto giorno.
Ti ho corretto solo un nome perché mi è caduto l'occhio. David Buggi.
Buggi,
sì, perché se no non lo trovi. Ciao Nando,
grazie davvero.
Ho proprio bisogno, quindi mi raccomando molto. No, è da dire così. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Bene, ascoltate, mi prendo anch'io 10 minuti, io darei questo suggerimento, se potete. Ciao, grazie. Ci portiamo via tutte le cose che abbiamo qui, cioè le nostre private, in maniera che dopo io chiudo qui e lasciamo perdere. Chi può si ferma nella cappella, facciamo mezz'ora di adorazione tra di noi. La messa domani, ecco, bravo, grazie. Domani mattina, un attimo solo ancora, domani mattina ci troviamo, ci troviamo qui domani mattina, preghiera di lodi, verifica del cammino. Quindi alle 9 del mattino, domani mattina siamo qui, va bene. Poi invece la messa la diciamo nella cappella dove adesso facciamo adorazione, perché saremo pochi e lì ci stiamo. No? Sì, in chiesa, una chiesa piccola.
Quella meno fredda.
Molto calda. Va bene, grazie.
Possiamo
aiutare.
Sorry. Nando,
no,
può
aprire
i
soldi.
No,
ecco, lo vedete.
Possiamo.
Se vuoi,